Bene, ultimamente abbiamo parlato molto di guerra, no? Visto che stiamo studiando il libro di Daniele attraverso questo sogno, abbiamo visto l'avvicendarsi storico di molte situazioni. E ancora oggi, in nostri tempi, vediamo guerra attraverso i telegiornali, e anche se c'è molto risalto su quello che succede tra Ucraina e Russia, non so se avete fatto caso, molte volte alla televisione vediamo situazioni di guerra che arrivano da Israele. Ancora stamattina c'è stato un attentato terroristico e pochi giorni fa c'è stato proprio un'azione di guerra. E molte volte mi è capitato di parlare con persone non credenti e si discute del perché succede ancora questa zona di terra è molto instabile, e la gente, pur vedendo al telegiornale le notizie che vengono date, spesso è inconsapevole del perché si dia spazio a questa cosa. Del resto non è l'unica guerra, ad esempio noi non sentiamo mai parlare di quello che succede nello Yemen, tanto per citarvi un esempio, no? Ci sono molti conflitti attualmente. Che importanza ha cosa succede in Israele e a Gerusalemme? E per chi conosce la Bibbia, sappiamo che Gerusalemme è una città speciale, potremmo dire, cioè, è l'unica al mondo. Non esiste nessun'altra città che abbia una così importanza, perché nel corso della storia è il punto focale della redenzione da parte di Dio, il centro della scena. Stiamo studiando il libro di Daniele e il contesto che abbiamo visto più volte era che il popolo di Israele, nel mentre si svolge questa storia, non è in Israele, non è a Gerusalemme, sono deportati prigionieri a Babilonia. E quindi sappiamo che attraverso il Salmo 137, che per quanto loro fossero stati portati via, deportati ed essere prigionieri, il loro ricordo per la città era ancora mantenuto vivo. Il Salmo 137 dice: «Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia». Quindi, anche se erano in cattività, anche se sembrava che non ci fossero alcuna speranza di poter tornare, in quanto erano in mano del più grosso impero mondiale, del più grande re che in quel momento si affacciava storicamente, covavano il desiderio di poter un giorno tornare in questa città. E pensate, 70 anni dopo la deportazione a Babilonia, Neemia tornerà a Gerusalemme per ricostruire questa città. E se pensate, 70 anni sono molti anni per tenere vivo un ricordo. Pensate, in 70 anni quante generazioni si possono alternare? Credo almeno due. E quindi sono tornati i figli laddove dopo 70 anni ormai si erano piazzati nel regno di Babilonia ed era diventata, diciamo, la loro vera casa. E questo desiderio di ritorno in Israele è ancora vivo oggi, in quanto in Israele stanno ancora confluendo ebrei da tutto il mondo, e non so se sapete, ma lo Stato dà degli incentivi agli ebrei per tornare a ripopolare questa terra. La prima volta che troviamo menzionato Gerusalemme la troviamo in Genesi capitolo 14, e questo ci dà l'idea di quanto questa città fosse antica. Non lo troviamo sotto il nome di Gerusalemme, ma nel nome di Salem, che significa pace, laddove era abitata da un re che era anche sacerdote dell'Iddio Altissimo, Melchisedec, che Abramo lo incontra. A Gerusalemme c'è un monte, il monte Moria, che ancora una volta, questo per darvi idea di come è sempre il centro della storia di Dio, il monte Moria che viene indicato da parte da Dio per dove Abramo avrebbe dovuto sacrificare suo figlio Isacco. E quindi questo ci dà idea di come questa città nel cuore di Dio fosse indicata come un luogo di sacrificio. Ma il nome di Gerusalemme compare poi da Giosuè 10, dove di fronte a questa città, di fronte all'avanzata, si trovava ovviamente nella terra promessa, ma gli ebrei si dovevano conquistare questa terra, e Gerusalemme, come le altre città, oppone resistenza a questa avanzata, ma viene poi conquistata dagli ebrei, seppur non completamente eliminata dai loro diciamo abitanti. Da allora Gerusalemme riempie le pagine della Bibbia. Dio pone questa città al centro della storia e ripone un'attenzione particolare, perché Dio non solo ha avuto in passato grandi propositi, ma anche, per quello che vedremo questa mattina, ha un proposito futuro per questa città. Gerusalemme sorge su un altopiano, su tre lati, è formata da delle vallate, e solo in un piano, e solo a nord e in piano, e questa la rendeva una città facile da difendere, una sorta di fortezza naturale, e divenne capitale dello Stato di Israele in 2 Samuele 5, quando Davide dice che volle portare in questa città la capitale di questo regno. Seconda Samuele capitolo 5 dice: Gerusalemme divenne la capitale reale dove regnò Davide per 33 anni, mentre prima la capitale, la città più importante, era Hebron. E da allora Gerusalemme, e in particolare anche il monte Sion, che è un colle in mezzo a Gerusalemme, viene identificato nella scrittura più volte come un luogo molto particolare per Dio. Da Davide in poi Gerusalemme divenne il centro politico, economico, religioso, culturale e sociale di tutta la vita ebraica. E possiamo aggiungere che è il centro del piano redentore di Dio. Già abbiamo, noi come cristiani sappiamo che vicino a Gerusalemme Gesù è nato, a pochi passi, a Betlemme. Fu fuori le mura che morì e che poi risuscitò, e sarà sul Monte degli Ulivi che lui tornerà per entrare nella città. Quindi Gerusalemme è il centro della storia di Dio. Ma appunto, quando arriviamo al libro di Daniele, questa città che aveva questo posto particolare nel cuore di Dio, questo luogo unico al mondo, questa città si era allontanata da Dio. E mentre le persone in prigionia erano tristi nel ricordare Gerusalemme, non erano così tristi nel ricordare ciò che rendeva grande Gerusalemme e del perché si trovavano in quella situazione. Ricordavano il loro amore per la città, ma avevano dimenticato il luogo di Dio di quella città. Amavano in un certo modo la città senza amare il Dio di quella città. E Dio così li portò fuori da quel posto, scagliò un giudizio, e venne Nabucodonosor che la saccheggiò, la distrusse e fece prigioniero tutto Israele. Geremia capitolo 52 ci dà un resoconto di cosa successe nel 586. Dice che il decimo giorno del quinto mese, era il 19° anno di Nabucodonosor, re di Babilonia, Nebuzaradan, capitano della guardia del corpo al servizio del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme. Ricordate quante volte Nabucodonosor è andato a Gerusalemme? 3 volte, questa è l'ultima volta, è quella definitiva. Nebuzaradan incendiò il tempio del Signore, il palazzo del re, diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme e arse tutte le case ragguardevoli. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capitano della guardia, demolì da tutte le parti le mura di Gerusalemme. Nebuzaradan, capitano della guardia, deportò una parte dei più poveri del popolo, i superstiti che erano nella città, i fuggiaschi che si erano arresi al re di Babilonia e il resto della popolazione. Ma Nebuzaradan, capitano della guardia, lasciò alcuni dei più poveri del paese a coltivare le vigne e i campi. I Caldei spezzarono le colonne di bronzo che erano nel Tempio del Signore, le basi, il mare di bronzo che era nel Tempio del Signore e ne portarono via il bronzo a Babilonia. E va avanti dicendo che portano via tutto, distruggono completamente il Tempio, uccidono tutti i sacerdoti. In pratica rimane a Gerusalemme solo dei poveri contadini con l'obiettivo di farli coltivare la terra. Nabucodonosor aveva 2 obiettivi con questa mossa di distruggendo il Tempio e la casa reale. Voleva spezzare la loro religione, mettere definitivamente fine, già aveva compiuto nel suo primo ingresso a Gerusalemme, aveva depredato i tesori del Tempio, e in secondo luogo, distruggendo il palazzo, interrompe così la vita politica, la casa reale. Voleva distruggere completamente questa nazione e appunto nel 586 ci riuscì completamente. È stata la fine di una grande epoca, di millenni di storia. E inizia proprio in questo momento quello che il Signore Gesù chiama il tempo delle nazioni dei pagani. Luca capitolo 21 versetto 24 Gesù dice: Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Quindi si inaugura con questa invasione, con questo saccheggio da parte di Nabucodonosor, un tempo che Gesù dice che Gerusalemme sarebbe stata calpestata, dice, finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Cioè nell'agenda di Dio Gerusalemme sarebbe stata sotto dominio straniero fino a un determinato momento. Quindi inizia questo tremendo periodo della storia in cui stranieri, gentili, possiamo chiamarli in molti modi, avrebbero dominato quella città. Gesù ribadisce in Matteo capitolo 23 versetto 38 dove dice: ecco, la tua casa ti è lasciata desolata, poiché vi dico d'ora in poi non mi vedrete finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. In altre parole Gesù sta dicendo Gerusalemme sarebbe stata desolata, avrebbe avuto ancora un periodo futuro triste, sotto dominio straniero, ma questo tempo sarebbe finito il giorno che lui sarebbe ritornato, il giorno che lui sarebbe venuto a fondare il suo regno. Quindi il tempo dei gentili finiranno al ritorno di Cristo. E Cristo non può venire finché i giudei non lo riconoscono per quello che è. Zaccaria capitolo 12 versetto 10 parla di questo, quando dice: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. E durante il periodo che dovrà arrivare della grande tribolazione in Apocalisse, Israele sarà potentemente liberato, cioè redento. Apocalisse capitolo 7, tanto per darvi un passo, ci presenta questa grande moltitudine che tornerà al Signore. Quando Giovanni dice chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute, io gli risposi, Signor mio, tu lo sai, ed egli mi disse, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Così, a cominciare da Nabucodonosor, inizia questo tempo dei gentili in cui Gerusalemme viene calpestata dalle nazioni ed esisterà fino al ritorno di Cristo. Eppure, dopo che Nabucodonosor saccheggia la città, ci saranno dei momenti nei quali appunto gli ebrei ritorneranno a Gerusalemme. Sappiamo, e l'abbiamo già anticipato, che 70 anni dopo questa deportazione loro torneranno per ricostruirla, ma non avranno più la libertà e l'autonomia che avevano prima. Saranno oppressi dalle nazioni che li opprimevano. Infatti, mentre ricostruiscono la città, non sono completamente liberi, ma sono sotto il dominio medo-persiano. E poi lo saranno dei greci e poi lo saranno dei romani, come abbiamo avuto modo di studiare. Anche al tempo di Gesù, sebbene ci fosse una monarchia, era una monarchia che erano fittizia, non era reale, era Idumea, ed era in pratica un re fantoccio messo su dai romani. Quindi non hanno mai avuto l'autonomia che avrebbero dovuto avere e l'assoluta libertà e il diritto di governare la terra che Dio gli aveva data. Infatti, nel 70 d.C., Tito porterà le sue legioni romane a Gerusalemme e la distruggerà nuovamente. Ho letto che in questa occasione Tito e le truppe romane hanno ucciso più di 1 milione di ebrei e hanno distrutto tutto nuovamente il secondo tempio e succede una cosa anche importante a seguito di questo massacro. Alcuni ebrei rimasero superstiti, si misero a pregare che Dio restituisse loro la città e tutta la terra, liberandola dai gentili, e iniziarono a radunarsi in un luogo dove sorgeva originariamente il Tempio. E divenne un luogo di preghiera così familiare che prese il nome che anche oggi noi conosciamo, che è il Muro del Pianto. Era il luogo dove si recavano a pregare che la loro città venisse restaurata e che non conoscesse più il dominio dei gentili. Piangevano e si lamentavano pregando per la pace, pregando che Dio mandasse un liberatore, pregando che Dio spezzasse il dominio degli stranieri, in modo che potessero ricostruire il loro tempio e riprendere possesso della città. Ma la storia ci dice invece che saranno ancora controllati da stranieri, arabi, turchi, persino inglesi, fino al 1948, quando tornarono a essere nuovamente una nazione. Sono forse finiti i tempi dei gentili? Tuttavia, nonostante ritornano a essere una nazione, non ottennero il Muro del Pianto, il luogo in cui avevano pregato spesso, e nel 67, vincendo la guerra dei 6 giorni, occuparono il Muro del Pianto e iniziarono a esultare, da dire, ora veramente è finito il tempo dei gentili, ora è nostro. Ed era vero, i tempi dei gentili non finiranno, non sono finiti quando le truppe israeliane hanno ripreso possesso di quella zona. I tempi dei gentili finiranno quando il Messia ritorna. E ancora oggi, nonostante tutto, sono oppressi da una presenza straniera. Innanzitutto la loro politica non è libera, sono sotto una certa tutela delle Nazioni Unite che determina una certa politica. E non meno importante, deriva dalla presenza nella zona dove c'era il Tempio da cosa? Voi quando vedete una foto di Gerusalemme, da cosa è dominato Gerusalemme? Dalla cupola d'oro della moschea di Omar. E questo ci dà l'idea di una presenza, perché in quel luogo era il luogo del Tempio. E ci dà Israele, senza avere possesso di quella zona, ha ancora una presenza estranea, non possono ritornare alla loro alla loro religione completa. Quindi la loro città è ancora occupata e a meno che scatenino una guerra, che possano radere al suolo questo luogo, in un certo modo sono ancora, hanno una presenza nella loro città. Quindi non hanno mai avuto il proprio governo e il proprio dominio perso quando è arrivato Nabucodonosor. E in futuro ci saranno tempi ancora più difficili per Gerusalemme. Zaccaria capitolo 12 versetto 2 dice: «Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda quando Gerusalemme sarà assediata». Ci sarà un assedio contro quella città alla fine dei tempi. Zaccaria 14 dice: «Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato». Tempi duri si affacciano per Gerusalemme. Giovedì, tornando a casa, non so se avete visto, avete acceso la televisione, c'era la grande guerra e facevano vedere come le truppe russe, ma nel andare liberando tutta la presenza nazista, hanno compiuto quello che dice qua: le donne violentate, milioni di donne violentate, veramente non c'è niente di nuovo nella storia. Ma poi, nonostante questo assedio da parte di tutte le nazioni, il dominio sarà spezzato. Sempre Zaccaria capitolo 14 dal versetto 13: «Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso il settentrione, l'altra metà verso il meridione. Voi fuggirete per le valli dei monti, poiché la valle dei monti si estenderà fino ad Azal. Fuggirete come fuggiste per il terremoto ai giorni di Uzzia, re di Giuda. Il Signore, il mio Dio, verrà, e tutti i suoi santi con lui». Questo è il ritorno di Cristo. Ma prima ci deve essere questo assedio finale da parte di tutte le nazioni a Gerusalemme. Si combatterà la famosa battaglia di Armageddon, dove la Bibbia dice che il sangue sarà così copioso che arriverà all'altezza delle briglie dei cavalli per centinaia di chilometri. Pensate cosa potrà essere quel giorno. La pace di Gerusalemme quindi ancora deve arrivare, e così Israele sta ancora attendendo quella pace. Abbiamo studiato il flusso della storia gentile dall'impero babilonese all'impero medo-persiano, quello greco, quello romano, e l'ultima volta proprio giovedì, ci siamo concentrati in particolar modo sulla fase finale dell'impero romano. E non ci dedicherò molto tempo, ma voglio farvi notare solo un paio di cose. Che la forma finale dell'impero romano ci ha presentato un qualcosa di diverso. Vi ricordate? La forma finale di questo impero è formato da un qualcosa di mescolato che sarà di potenza e di debolezza, di ferro ed argilla. E queste due cose non possono assolutamente coesistere. E ricordate una cosa, la Bibbia non vede il tempo intermedio. La Bibbia non vede questo ultimo impero mondiale, prima forte e poi alla fine debole. Roma non fu mai conquistata da nessun altro impero mondiale, nessuno ci è mai riuscito. Potremmo dire è implosa un po' in se stessa. E credo che la Bibbia ci dica che è andata in una sorta di sospensione. Come abbiamo visto in Apocalisse, la sua testa era ferita, come se fossero morti per poi risorgere in futuro. La Bibbia nell'Antico Testamento non vede un periodo particolare, l'età della Chiesa, ma ciò non sorprende perché l'Antico Testamento non fa mai riferimento al tempo della Chiesa. Infatti, per spiegare questo tempo, cosa ha dovuto fare Paolo? Scrivere un'epistola, Efesini. Efesini capitolo 3, versetto 5 dice: «Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo». Al versetto 8 dice: «A me dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose». Il mistero è qualcosa che era nascosto e che ora viene rivelato. Quindi non siamo affatto sorpresi quando troviamo un intervallo nell'era, in questa era. Tanto per darvi un esempio, quante profezie ci sono riferite al Signore Gesù? Ma molte sono riferite alla prima venuta e molte sono riferite alla seconda venuta. E nessun profeta distingue che c'è un tempo intermedio. Spesso si fa per comprendere questa cosa è come l'esempio del panorama in montagna. Ieri sono andato con la bicicletta su in alto una montagna e tu vedi tutto un profilo di montagne, ma e sembrano una vicina all'altra, mentre in realtà sono distante di non so quanti chilometri e in mezzo a una vallata. E l'Antico Testamento vedeva in lontananza il profilo delle montagne senza vedere la distanza intermedia. Quindi abbiamo parlato che ci sarà una fase finale dell'impero romano che coinvolgerà, vi ricordate cosa? Una confederazione, 10 re, 10 nazioni che daranno vita a questa forma finale. E infatti, e oggi veniamo al passo, concluderemo il capitolo 2, Daniele continua questa interpretazione di questo sogno al versetto 44. Dice: «Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre». Ora, sono tutti d'accordo sul fatto che questo versetto fa riferimento alla fondazione del regno di Dio, ma ci sono molte differenze in seno al cristianesimo su come esattamente ciò avvenga. Ma è chiaro dal passo che Dio, il Dio dei cieli, che istituisce un regno. E ci viene detto quando avverrà questa istituzione. E quando è che avverrà? Daniele, versetto 44, dice: «E ai giorni di questi 10 re». Abbiamo visto giovedì Daniele capitolo 7, la quarta bestia. Quante corna aveva? 10 corna, che sono 10 re. Abbiamo visto Apocalisse 17. La bestia ha 10 corna e sono 10 re. C'è mai stata nella storia, ci sono mai stati questi 10, questa confederazione di questi 10 re? La storia registra che l'impero romano a un certo punto si è trasformato in questa confederazione, chiamatela come vi pare. Daniele vede questa potenza mondiale trasformarsi in un potere diviso tra 10. E dice: «Al tempo dei 10 re, Dio stabilirà il suo regno». Ci sono cristiani che non credono in un regno terreno di Cristo. Non credono che Gesù verrà e regnerà per 1000 anni. Negano il millennio. Dicono che questo si riferisce solo al regno spirituale di Cristo e che il regno spirituale di Cristo si è stabilito nel cuore degli uomini dopo il tempo di questi regni. Dio ha stabilito il suo regno alla fine dell'impero romano? Ovviamente no, perché tutta la statua era un'immagine che cosa? Politica, reale, storica, di fatti concreti che la storia ha registrato, e noi non abbiamo un regno di Dio che si è affermato in questo modo. Non ci può essere una cosa spirituale introdotto in un insieme di immagini molto fisico, storico, reale. Il regno dei cieli non fu istituito nel passato, non nella sua forma terrena, se non altro. Il versetto 44 ci dice anche cosa accadrà ulteriormente. Al tempo di questo re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Quindi si deve affacciare un regno che non ha un precedente storico, non sarà come gli altri regni, e tutti gli altri regni che fine faranno? Continueranno a esistere? Qua dice che saranno distrutti, spezzerà e annienterà tutti quei regni. E quindi non succede come in passato, dove abbiamo visto che un regno prendeva il posto di un altro regno, ma questo cancella completamente il precedente e darà inizio a un nuovo corso. Alcuni sostengono che questa sia la Chiesa, ma non può essere la Chiesa. In primo luogo, l'impero romano ha continuato a esistere per secoli dopo che la Chiesa si è formata. La Chiesa non ha messo fine all'impero romano e la Chiesa non ha distrutto mai una confederazione di 10 re. L'impero romano infatti andrà avanti per centinaia di anni, e se pensiamo anche all'impero romano d'Oriente, addirittura per 15 secoli. Quindi la Chiesa non ha posto fine in maniera così drammatica a nulla. La storia non registra nessun evento di questo tipo. E oltremodo, la Chiesa non è neanche un'entità politica nel senso di vera Chiesa. Una certa Chiesa poi lo è diventata, che è la Chiesa cattolica. Versetto 45 dice: proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte, ricordate il sogno che dice che la statua sarebbe stata distrutta da questa pietra che non viene scagliata da mano d'uomo, che colpisce i piedi e che manda in frantumi ogni cosa, dice: proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura la sua interpretazione. La Chiesa non ha mai distrutto in modo catastrofico nessun impero e nessun esercito. Non ha mai posto fine ai tempi dei gentili. Se torniamo ai tempi di quando la Chiesa è nata nel 70 d.C., i romani arrivano e ancora dimostrano che loro sono al potere. Quindi non può essere la Chiesa, perché la Chiesa non ha mai vinto il potere mondiale dei gentili e la Chiesa non lo farà mai. La Chiesa non viene e istantaneamente riempie tutta la terra e prende sopravvento. La Chiesa è sì, se vogliamo, un avamposto di questo regno di Dio, ma cresce silenziosamente, non violentemente, e non porta nessun cambiamento catastrofico. Il versetto 44 invece ci dice: farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Quindi è un regno letterale, fisico, terreno, che Dio istituirà mettendo fine al tempo dei gentili. L'Antico Testamento parla moltissimo di questo regno, dice che Gerusalemme sarà ricostruita, Israele riprenderà possesso completamente della sua terra, la maledizione sarà revocata, ci sarà abbondanza di cibo, ci sarà la salute, la guarigione, un alto tasso di natalità e verrà costruito un nuovo tempio. Sicuramente avrà una valenza spirituale, ma è un regno fisico e concreto. E Gesù Cristo governerà quel regno. Stabilirà il suo regno millenario al suo secondo avvento. Verrà dal cielo con gli angeli eletti e i suoi santi, la Chiesa, per liberare Israele da Satana, dagli angeli non eletti e dall'anticristo, dal falso profeta e da tutti gli eserciti della tribolazione. Durante il regno millenario di Cristo, Satana sarà incarcerato per 1000 anni. Ci saranno condizioni in questo regno sociali, economiche, ambientali, politiche perfette. Oggi siamo in campagna elettorale e tutti si spendono per farci vedere un futuro migliore che sappiamo non arriverà mai. Ma questo regno invece sarà dominato da una vera giustizia e reale. Dio mostrerà l'autorità assoluta del governo divino attraverso il governo di suo figlio. Si adempiranno in quel tempo letteralmente tutti i patti e le promesse con la nazione di Israele. Questo regno sarà un regno glorioso che nessuno potrà ostacolare. Il re si occuperà di ogni necessità e ci sarà completo conforto e riposo in questo periodo. Ci sarà l'amministrazione di una giustizia perfetta e Gerusalemme diventerà veramente il centro della terra. Anche il regno millenario sarà caratterizzato ancora dalla verità. Isaia capitolo 2, versetto 2 dice: «Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore», il monte della casa cosa vi fa venire già in mente? Cosa questa pietra quando distrugge la statua, cosa si trasforma? In una grande montagna. Si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevata al di sopra dei colli e tutte le nazioni affluiranno ad esso. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Quindi la parola continuerà a esistere per sempre. Egli giudicherà tra nazione e nazione, sarà l'arbitro fra molti popoli ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore. Il regno millenario sarà segnato dall'adorazione per il Signore che sarà in mezzo al suo popolo. Isaia capitolo 12 dice che in quel giorno dirai: io ti lodo, Signore, infatti dopo esserti adirato con me, la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, poiché il Signore è la mia forza e il mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Abitanti di Sion, grida e esulta, poiché il Santo di Israele è grande in mezzo a te. E dopo il millennio si entrerà finalmente nell'eternità. Apocalisse ce lo dice in Apocalisse 21, quando dice: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronto come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Questo è il piano di Dio. Questo è cosa Dio ha in mente di portare a termine. Quindi il tempo dei gentili terminerà al ritorno di Cristo. Nabucodonosor fece questo strano sogno. L'ha capito veramente il senso di questo sogno? Pensate, il principale dio di Nabucodonosor si chiamava Belmerodach e aveva un nome speciale, che era Shadurabu, che significa la grande montagna. Nabucodonosor pensava che Shadurabu fosse la più grande montagna, ma Daniele gli disse: quella pietra diventerà lei la grande montagna, quello che tu hai creduto non è nulla. E oltremodo Nabucodonosor pensava, cioè questo sogno attacca la teologia, proprio le credenze di Nabucodonosor, non solo gli fa vedere qualcosa di particolare. Nel versetto 35 dice che quando questa pietra arriva, spezza la statua e poi arriva, che cosa? Un vento e soffia via tutto. E nel sistema teologico di Babilonia c'era Belmerodach, ancora una volta il grande dio di Nabucodonosor, che si dice che era entrato in battaglia con Tiamat, il drago del grande caos. E il modo in cui Belmerodach ha sconfitto Tiamat fu quello di inviare un vento forte da allontanare il caos. E Daniele ancora una volta sta dicendo che quando si tratta di un vento potente, il vento di Dio è ancora più grande del vento di Belmerodach. Quindi Dio diede a Nabucodonosor un sogno che in un certo modo lui poteva anche comprendere. Forse, chissà, era anche per questo che era spaventato, perché attaccava le sue credenze. Come finisce questa storia? Con Daniele che mette sull'avviso Nabucodonosor. Il gran Dio, versetto 45, ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. In pratica Daniele sta dicendo a Nabucodonosor: ehi Nabucodonosor, non scherzare adesso con questo sogno. Non è solo una semplice curiosità. Quello che io ti ho detto non contiene errori. È sicuro ed è certo. E il sogno non ha solo a che vedere con una curiosità di Nabucodonosor per quello che riguarda il futuro. Aveva a che fare con lui in quel momento stesso. Perché se noi torniamo indietro e guardate al versetto 30, Daniele aveva fatto riferimento a questa cosa. Versetto 30 dice: quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare l'interpretazione al re, e udite bene, e tu possa conoscere il futuro del mondo, i pensieri del tuo cuore. Nabucodonosor, anche tu sei dentro questa chiamata che il Signore ti sta portando. Ora, la storia del mondo impatta direttamente con la vita di Nabucodonosor. Il sogno rivelato e interpretato aveva lo scopo di far luce al cuore del re. Sappiamo che Nabucodonosor era un re malvagio, arrogante, empio, idolatra. Potremmo fare una lunga lista. Come l'avrebbe giudicato il grande Dio onnipotente, visto che tutta la sua teologia era stata distrutta di fronte a questo sogno? Versetto 46. Allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero portati offerte e profumi. Nabucodonosor adesso è toccato. Fino adesso non ha aperto mai parola, come abbiamo avuto modo di dire. Non è che dice: Daniele, hai detto bene o ti sei sbagliato. E qua fa qualcosa di assolutamente impensabile per un re. Si inchina, abbassa la sua faccia a terra, si inchina davanti a Daniele, a un ragazzino, a un prigioniero, a uno straniero. Dove è andata a finire tutta la sua autorità? Lui che aveva il potere della vita di tutti, perché non potevano esaudire una sua richiesta di un sogno, beh, vi faccio fuori, non aveva veramente la vita nelle sue mani. E comanda e quindi rinuncia alla sua regalità di fronte alla realtà, alla spiegazione di questo sogno. E comanda che offrissero grandi onori a Daniele. Poi il re parlò a Daniele e disse: in verità il vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei re, il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto svelare questo mistero. In pratica gli sta dicendo: il tuo Dio è il Dio degli dei, più grande dei miei dei che fino adesso ho servito, e il Rosh Adorado, la grande montagna, il Signore del vento, è il Signore dei re. I re si sentivano loro degli dèi e quindi in un certo modo si sta sottoponendo, e dice: il rivelatore dei segreti è colui che è sovrano su ogni cosa. Cioè, in un certo modo Nabucodonosor è sopraffatto emotivamente di fronte a questa rivelazione. Allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia. Daniele chiese al re di affidare a Sadrach, Mesach e Abednego l'amministrazione di Babilonia, ma Daniele rimase alla corte del re. Quindi Daniele diventa una sorta di primo ministro di Nabucodonosor, o vice re. E appena sale, si appropria di questa carica, fa anche una cosa straordinaria, no? Ehi, Nabucodonosor, ho tre amici che adesso voglio piazzare in giro per il tuo impero come uomini fidati. Quindi vedete come Dio, e non è per la capacità di Daniele, Dio sta piazzando uomini per l'arrivo di tutti i deportati affinché in un certo modo scontino questi 70 anni per poi ritornare in patria. Alcune persone negano, ne avevamo parlato anche nell'introduzione, negano Daniele perché dicono che i re non si inchinano ai loro prigionieri, quindi dicono: questo è un falso. Ma qua questo re non si è inchinato di fronte a un prigioniero, si è inchinato di fronte a Dio, e ovviamente vedeva questo Dio attraverso Daniele. Quindi la fine di questa meravigliosa profezia è che il regno di Cristo, e voglio che siate attenti, riempirà tutta la terra. Questa non è una fantasia. Daniele dice: il sogno è vero e sicura la sua interpretazione. Il sogno si è dimostrato veritiero nel corso di più di 2000 anni di storia, e ancora non abbiamo visto moltissimi particolari che il libro di Daniele ci dirà. Come vi ho detto, il libro di Daniele viene affermato che non ha l'età, è un falso, perché soprattutto il capitolo 11 contiene una quantità di particolari che era impossibile prevedere in una realizzazione così capillare. Cosa potrà impedire a Dio di realizzare il regno che spazzerà ogni impero, ogni organizzazione umana, e dove Cristo sarà re? Pensi che ci possa essere un uomo, un re, un politico, un impero, qualche potenza soprannaturale, Satana, che impediranno ciò che Dio ha decretato dall'eternità? Non lo sappiamo, ma io ho fede che questo avverrà. Ma come per Nabucodonosor, il sogno serviva a far luce ai pensieri del suo cuore, questo passo non deve solo stimolarci la nostra curiosità storica per il passato e il futuro. Questo passo ha la stessa valenza per Nabucodonosor, rivelare i pensieri dei nostri cuori. Riflettiamo sui pensieri dei nostri cuori. Forse ci riteniamo migliori di Nabucodonosor, ma in realtà non siamo molto diversi, perché ogni uomo, me compreso, ha un problema di cuore, non è un fattore cardiaco. I nostri cuori sono malvagi e anche se non concepiscono disegni malvagi come quelli di un tiranno, lo sono perché vogliono vivere indipendenti da Dio, seguire le loro passioni e i loro desideri, vivere in maniera indipendente e slegata da Dio. Il passo di oggi ci mostra in evidenza chi è Dio. Non ci possono essere parole umane per descriverlo. Il tuo cuore pensi che reggerà all'urto della pietra di Gesù Cristo, in qualsiasi forma essa arrivi. Possa il Signore continuare a parlarti e mostrare la misericordia in Cristo. Preghiamo. Signore, quest'oggi siamo stati messi di fronte alla fine di questa interpretazione di questo sogno. L'abbiamo studiato per settimane e siamo rimasti meravigliati, Signore, da come esso sembra una cosa fantasiosa, ma rappresenta ciò che è già stato e sicuramente quello che sarà. Signore, siamo in un mondo in declino, eppure c'è speranza per il futuro, la speranza del tuo ritorno, la speranza, Signore, di un tempo dove tu sarai re e, Signore, e non avremo più a che vedere col peccato, Signore. Saremo veramente liberati da questo. Signore, ti mettiamo davanti tutti coloro che ancora oggi sono ciechi a questa verità. Signore, questo libro ci mostra in una maniera quasi matematica, se vogliamo dire, che quello che è contenuto è certo e sicuro. È certo e sicuro. Che i cuori delle persone possono veramente essere toccati, incuriosite, a vedere, Signore, a cosa stanno andando incontro, Signore, laddove negano chi tu sei e l'opera che Cristo ha fatto anche per loro. Grazie, Signore, per questo tempo, questa mattina, in Cristo Gesù. Amen. Amen.